Allora, quanto di proxy luminale?
Quanto cosa?
Quanto
Madonna,
tanto?
Ragazzi. stasera si vola.
Stasera si vola. E allora, questa sera parliamo di un argomento nato in chat.
Quest'oggi. Te cosa ne sai? Te Scalo, quando il nostro amico ci ascolta, magari è sera, magari è giorno, magari è mattina.
Hai ragione. Mi scuso.
Anzi, me lo chiedo. Solitamente, te che ci ascolti, quando ci ascolti, diccelo, dov'è che ce lo dici?
Nella chat di Telegram di Proxy Luminale, da cui è nato questo argomento di stasera, fra parentesi.
Esattamente.
Ringraziamo il buon Claudio, utente assiduo.
Ciao Zizza.
Che ci ha buttato lì un argomento, ci ha chiesto di parlarne, ne parliamo. Però, ne parleremo...
Dopo la sigla, ovviamente.
Ovviamente. Ecco, dai, ci sta, lanciarla.
Quindi, tutto è nato dalla condivisione di un articolo del buon Claudio, pochi giorni fa, in cui praticamente questa domanda, questo articolo provocatorio, no, che in soldoni diceva... Eccolo qua. IBM svela il processore quantistico, permette di battere tutti i supercomputer attuali. Quindi, insomma, se ne uscite un po', ammettiamolo, un po' come l'acqua su Marte. Ogni tanto sbuca fuori un supercomputer quantistico nuovo.
Sì, okay. Anche perché pochi giorni fa era uscita la notizia che i cinesi stavano facendo un supercomputer quantistico più potente degli altri supercomputer. Che poi vai a vedere i numeri, no? E dici, cazzo, sarà tipo 430 milioni di gigahertz, no?
No.
Sono 127 qubit, no? Questo qui è il supercomputer più potente del mondo quantistico e ha 127 qubit.
Quindi,
allora, premesso, io e te non sappiamo bene come funzionano i computer quantistici, no?
Quindi... No, io proprio non ho ancora capito un cazzo della fisica quantistica e la sto cercando di capire dalla quarta superiore. Ma ecco. Proprio così, candidamente, espongo la mia ignoranza in questo campo e quindi c'è proprio niente. Non è il mio mondo.
Non è cosa nostra. Io posso dire così...
Come disse Totorina.
Io posso dire così, proprio in due parole, che non lo so, ripeto, però anche soltanto per quello che ho potuto leggere nel tempo, cioè i computer normali ragionano con l'ottica dei bit, nell'ottica binaria fondamentalmente, ok, acceso spento, come tutti ormai possiamo facilmente inferire, i computer quantistici lavorano su stati quantici, ok, e quindi
esatto,
hanno
sì.
Più possibilità di... formulare fondamentalmente come si dice combinazioni di acceso spento.
Sì. Ok? Esatto, in un arco temporale. No, sì, tipo lo stesso momento, insomma, una roba.
Sì, perché lavorano tutti allo stesso momento alla velocità della luce e possono, diciamo, risolvere un problema non con quello che potrebbe essere una logica di brute force, non so, con dei calcoli veri e propri, no? Danno la risposta a certe questioni matematiche all'istante.
Cioè, sì, so cosa non è. Cioè, il computer di oggi, per quanto veloce possa essere, per quanti processori possa essere, no? Per quante operazioni possa fare, il computer di oggi fanno un'operazione alla volta.
Ecco.
Quindi, per rendere prestazionale un computer, chiaramente tu fai in modo che quell'operazione venga svolta nel minor tempo possibile.
Esatto.
Quindi, quando ti dicono che 87 miliardi di processori in multitasking e tutte ste cazzate qui, va benissimo, sì, c'hai i giga teraflop di operazioni al millinanosecondo, ma è un'operazione alla volta. I computer quantistici non è che fanno più operazioni alla volta, ma c'è proprio il concetto, è tutto opposto, un po' come dicevi te, 8 operazioni contemporanea per mille questioni. Detto, spiegato esattamente il tecnicismo di cos'è esattamente il computer quantistico, come l'abbiamo spiegato noi la proxy luminale, adesso finalmente possiamo andare a zavagliare
giustamente
su una cosa di cui non abbiamo capito un cazzo, come solo noi di proxy luminale sappiamo fare.
Siamo laureati in zavaglio su cose di cui non sappiamo niente, quindi Però non è che non ne sappia niente, più che altro è la domanda è leggermente diversa, è posta in questo senso, è cosa ci porterà una potenza, diciamo, così diversa? Perché non è, è una questione di diversità, no? È una potenza diversa che fa cose diverse. Io sono abbastanza sicuro che i computer quantistici, per come li conosciamo ad oggi, per come sono concepiti fondamentalmente, in realtà non hanno o non avranno nel breve periodo un'applicazione nella vita reale, perché nella vita reale il computer normale, insomma quello classico, il computatore classico, fa già quello che deve fare, ok? Ok, servirà più veloce per fare delle cose più rapidamente, però è già, diciamo, adeguato per quello che dobbiamo fare. Il computer quantistico serve, in questa fase della nostra evoluzione tecnologica, ha un ruolo più di nicchia, ok? Va a risolvere delle questioni dove, ad esempio, i computer tradizionali non possono arrivare per il motivo che hai detto prima te, devono svolgere un'operazione alla volta, e se parliamo di immensità di operazioni, anche il computer più potente mostra fianco, mentre il computer quantistico no. Ad esempio, esatto, nel campo della criptazione e della decriptazione, i computer quantistici sembrerebbero essere, diciamo, nel loro terreno, e quindi i nostri sistemi di criptazione, nostre logiche di criptazione, nostre tecnologiche moderne e contemporanee, e cascano come niente di fronte alle potenzialità di un computer quantistico per come è strutturato, ok? Quindi se ad esempio dobbiamo trovare una, per dirla molto semplicemente, se dobbiamo trovare una password, no? Per rompere una password, provi tutte le combinazioni possibili per trovare la password, giusto? Presente,
sì,
no?
Sì, chiave di... esatto, esattamente.
Se la password è complessa, ci possono volere comunque decine di migliaia di anni per poter fare tutte le operazioni possibili. Il computer quantistico lo fa subito.
Vero,
fondamentalmente. Vero. Quindi sì, sì, è proprio un approccio a una questione diversa. Probabilmente anche, ad esempio, nei calcoli, per esempio, delle combinazioni delle molecole, che possono esserci un milione di miliardi di possibili combinazioni, il computer quantistico magari è nel suo territorio e ti dà risposte istantanee alla questione. È questo il territorio del computer quantistico. No,
a proposito di atomi e di particelle, leggevo su questo qui, proprio su questi IBM, ok? Il 127 sì, qubit, rinominato Eagle. Salutiamo Eagle, che ci venga a trovare presto. A 107 qubit, e per farvi capire, il numero di bit classici necessari per rappresentare uno stato sul suo processore supera il numero totale di atomi che compongono gli oltre 7,5 miliardi di persone presenti sulla Terra. Quindi stiamo facendo i conti, abbiamo perso il conto. Faccio esatto, prima capire quanto è distante Alfa Centauri.
Esatto. Sono questi numeri qui, no?
Numeri qui.
Quanti secondi, quindi, luce ci sono da qui ad Alfa Centauri? Su quei tipi di calcoli lì che non si capisce niente, come li puoi dire? Troppi zeri.
Però possiamo provare a contestualizzare tutti questi zeri in cosa ci può aspettare, cosa ci può riservare il futuro, sì, dato in mano a questi 127 qubit.
Esatto, è una bella domanda. Più che altro è la domanda apre subito uno scenario del tipo: c'è mai stato una volta in cui ci siamo trovati di fronte a un cambio di potenza a disposizione così mostruoso? Per me una singola volta nella nostra storia umana, una, quando è nato il computer, cioè quando è nato per la prima volta il computer, che non devi più fare i calcoli con il foglio e la penna, hai avuto un balzo di capacità di calcolo esasperato, enorme, ok? L'unica altra volta che vivremo una cosa del genere è quando supereremo il computer in qualcosa che fa più calcoli ancora di più, in maniera radicalmente diversa. L'unica altra volta,
la differenza che mi viene in mente, io che sono classico rompipalle della storia militare,
ecco,
è quando ci voleva, che ne so, una spedizione per andare solo da città, e un giorno si sono svegliati e gli è bastata una bomba sola.
Ok, diciamo che lo possiamo ampliare questo concetto, cioè l'umanità quante volte ha avuto una situazione che c'era un prima e c'era un dopo, no?
Sì, sì, no, parlavi di salto, esatto. Non mi sono fermato al salto di calcolo, salto tecnologico di calcolo, ho immaginato la prima cosa che mi viene in mente, andato scorrendo dietro nel tempo, a un salto di tecnologia in generale, e questa è la prima cosa che mi è venuta in mente.
Esatto, è come dire prima della polvere da sparo, dopo la polvere da sparo, stessa logica, no?
Stessa logica, esattamente.
Fondamentalmente, o prima della penicillina, dopo la penicillina.
Cioè, quello forse è stato un altro super salto.
Cioè, c'è un prima e c'è un dopo, no?
Sì, sì,
adesso,
sì, sì.
Adesso ce ne sono alcuni di prima e dopo che ancora non abbiamo davanti, che potrebbero arrivare nell'arco della nostra vita, sperando che, insomma, la nostra vita prosegua il più lungo possibile. Sono il computer quantistico e la fusione. Che anche la fusione appartiene a questo prima e dopo. Hai un prima in cui bruci della roba per fare energia, hai un dopo in cui, sì, produci energia tramite un processo, ok, di qualche tipo,
vero.
Però... diciamo in una maniera estremamente più efficiente, estremamente meno inquinante, estremamente tutto, ok? Quindi sono quegli balzi, no? Quei grandi balzi tecnologici, sì. E nei computer il balzo tecnologico ovvio sarà probabilmente il quantistico, nella logica di entrare in frontiere proprio estreme, no? Perché già siamo arrivati a una saturazione, a una densità di nei chip importante. Siamo arrivati a una densità di transistor all'interno di un chip.
Sì, no, ormai siamo arrivati anche importante. Proprio tecnologicamente, insomma, ne abbiamo rimpicciolite talmente tanto che adesso ormai hai voglia di farli più piccoli.
Non
anche
lo puoi
perché,
fare più piccoli.
Anche perché cioè, anche perché non c'è il materiale.
No, è vero, ma il silicio. Siamo in una situazione un po' bizzarra.
Quindi, di necessità virtù.
Cioè noi siamo arrivati, mi pare, a 7 nanometri, c'erano studi per 4 nanometri, ma siamo arrivati a un punto tale in cui l'informazione si scasina perché sei all'interno della forma d'onda della luce, no? Quindi neanche il transistor sa in che stato si trova, quindi è complicato.
Siamo arrivati ad una saturazione, tant'è che poi infatti negli ultimi anni è voglia di parlare di processori nuovi, nanometri, sicuramente tecnologie, magari un ingegnere hardware mi potrebbe bacchettare le mani, però insomma è da un po' che c'è una saturazione, c'è un po' un livellamento. Una volta Pentium, Pentium 2, Pentium 4, Intel, Celeron, pim, pum, pam, per nell'arco di 5, 6, 7 anni si volava dai 286 ai Pentium 4, adesso ci sono i Core i3, i 5, i 7 di nona, decima, quindicesima generazione, ma sono sempre Core i7, no? I 5, i 7, i 3, quelli. Quindi insomma, quindi c'è sì, miglioramento, ma non c'è un salto tecnologico, i chip sono sempre quelli da anni. Ora vediamo un po' con questa nuova frontiera, che sicuramente adesso siamo ancora ovviamente al campo della ricerca.
Sì.
Ok, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, governo, ricerca, poi diventerà di massa. Adesso siamo così, ti ricordi? Sono un po' Trush e Ganger ancora, siamo lì a quella metà lì. Ok, allora guarda, per riprendere un po' in mano quella puntata... andatevela a beccare e la
sul
trovate
sito.
Sul sito proxyluminale.com, la trovate sicuramente. E il primo supercomputer che uscirà dal campo della ricerca e verrà, diciamo così, il computer zero,
sì,
di massa, lo mettono dove?
Allora, c'è una prima fase che il computer non sarà di massa ancora per la massa, ma sarà per l'esercito sicuramente. Okay. Lo metto subito lì. Nella logica, ad esempio, di decrittare le informazioni del nemico, quindi usarlo in quello scopo, o fare nel regno del dominio del cyber. Quindi per me già lì troverà un suo campo subito.
Ma quello abbastanza, sì, probabile.
Poi in medicina, scenderà come ruolo in medicina, secondo me. Da lì giù, cioè verso di noi, secondo me adesso la sparo, è una sparata grossa.
Sì, sì.
Volevo dire videogiochi, però più intrattenimento. Tipo per usarlo per creare universi simulati, cose così. Cioè per poter avere capacità di calcolo su mondi procedurali praticamente infiniti all'istante, senza caricamento, storie così. Puoi vedere fino a 12 anni, miliardi di anni luce all'istante, perché viene processato all'istante, cose così. Me immagino così. Mi piace l'idea.
In prossimi metaversi, i primi metaversi, quelli fatti bene, saranno su alcuni, su qualche centinaio di qubit.
Tipo un paio centinaia e risolvi tutto.
Ok.
Secondo te?
Sì. Ma guarda, allora, io ero un po' più... rimanevo un po' più... Mi piace rimanere un po' più nel campo della fantascienza.
Vai.
E del thriller...
del thriller.
E del thriller, sì, adesso la spiego. Fantascienza io la piazzo su un Falcon 9, magari non sarà Falcon 9, magari sarà il Falcon 29, ok, insomma su una navicella spaziale, per magari su una sonda, la prima sonda con supercomputer che si spara per trovare, così vai, su, vai tu nello spazio e trova cose che noi umani non riusciamo a capire.
Ok, figo.
Ok, tipo che ne so, il prossimo telescopio spaziale, gli piazzo il supercomputer dentro e gli processa tu le immagini.
Bello.
Ok. E interpreta tu le immagini che vedi. Vabbè.
Figo.
Quindi, insomma, diciamo così, un'intelligenza superiore nostra che riesca e vada dove l'uomo non può capire un cazzo. Ancora non capisce niente, cioè lo spazio. O comunque dove c'è ancora più il punto interrogativo più grande. Quindi fantascienza. Il thriller... E lo metto nei server della JP Morgan.
Ah, beh, ok. Spacchi. Per avere edge a livello finanziario.
Sì.
Non ci ho pensato.
Tu che capisci tutti i numeri all'istante, qual è il posto dove tanti numeri in poco tempo hanno più valore in assoluto nell'umanità?
La finanza.
Nella borsa di New York, o che sia dove sia la borsa, la prossima borsa top fra 20 anni o 30 anni o quello che è, insomma.
È vero, per diciamo trovare meccanismi per fare del denaro tramite l'ingegneria finanziaria, in effetti non ci ho pensato, sarebbe abbastanza ovvio, in effetti quasi più ovvio che la medicina, considerando di che mondo viviamo, quindi non mi stupirebbe assolutamente, devo dire la verità.
La medicina, secondo me, sarebbe sicuramente una delle applicazioni migliori, no? Trova il metodo per modificare geneticamente l'uomo in maniera tale che le malattie che affliggono di più l'uomo oggi vadano via.
Sempre supponendo che serva dire, questa capacità di
sì,
dati.
Sì, è come dire metti un supercomputer a disposizione per trovare il problema per risolvere il problema della fame nel mondo. Utopico.
Sì, questo è utopico, però può diventare realistico se ad esempio esiste la possibilità di combinare tutte le proteine esistenti, tutte, e creare una proteina sintetica che non sappiamo quale sia, che va a attaccare esattamente quel tipo di tumore che è lì, che ha un miliardo di proteine superficiali che possono essere usate per agganciare qualche nostra proteina vettore per spaccarla. Non ce la facciamo con i calcoli normali, okay, perché no. Non sappiamo neanche che problema abbiamo. Cioè abbiamo dei dati raw senza sapere come mischiarli, li buttiamo lì dentro, li mischia istantaneamente e produce 100 miliardi di milioni di miliardi di combinazioni possibili, fra cui quella che magari dice se fate questa cosa completamente folle non ci sareste mai arrivati, perché sono troppi calcoli. Quella proteina lì, se l'ha imparata a sintetizzare, può spaccare quel tumore lì. Ecco, per dire, è un esempio. Come medicinali, no?
Sì, che fai comunque i test e le prove e vedi qual è la soluzione migliore per una determinata malattia. Un determinato virus, un batterio, insomma, una cosa del genere.
Pochi giorni fa è uscita la notizia che hanno fatto dei calcoli, hanno trovato una miriade di combinazioni per delle droghe sintetiche. Anche droghe che ancora non conosciamo. Hanno fatto tipo questo esperimento di metodo Monte Carlo, penso sia così, proprio tutto facendo solo dei gran calcoli per vedere il risultato che veniva fuori, e sono venute fuori delle molecole che non conosciamo, non sappiamo che cosa siano, però sono psicattive, anche se non le sappiamo ancora fare. Questo avevo letto di sfuggita l'altro giorno.
Non ne sapevo nulla.
Però dobbiamo alzare il grado di complessità, perché andiamo ad attaccare una particolare situazione del corpo, cioè si complica la vita, ok? Quindi secondo me il computer quantistico può funzionare lì, però può funzionare ancora meglio quello che hai detto te. Cioè lo metti dentro una dark pool da qualche parte in un server dove ci sono infilati anche le fibre, quelle grosse, le dorsali, dove hanno bisogno di velocità per far girare gli algoritmi, per fare dei soldi, e lo metti a scoprire come si fanno i soldi. E lo scoprirà, ok, in qualche modo, perché probabilmente lo scoprirà. Già adesso la finanza dispone di algoritmi raffinatissimi, anche di intelligenza artificiale, anche non di intelligenza artificiale, però software di qualità e di complessità inaudite, protettissimi.
Beh, certo, è uno dei settori dove ci sono un sacco di soldi che possono essere investiti per fare un altrettanto sacco di soldi.
Esatto, esattamente. A proposito di posti dove ci sono un sacco di soldi, eccetera, eccetera, non abbiamo ancora fatto i 5 minuti.
E
Mi prendono i 5 minuti.
Ti prendono i 5 minuti. A Scalo gli ho parlato di finanza, gli è venuto un coccolone. E adesso gli prendono i 5 minuti.
Mi ha messo bene i 5 minuti. Che me l'hai buttato te l'altro giorno. Bellissima questa cosa. Che mi hai fatto cagare addosso.
Ti ho fatto venire proprio i 5 minuti.
Sì. Questo pirlotto mi gira. Pirlotto, siamo su Proxy, Pirlotto. Uè, di là ti dico stronzo, però sto quasi
ci
Pirlotto.
Mi gira sto
messaggio su Telegram con solo una notizia, che ho scritto: Kamala Harris, che attualmente è vicepresidente americana, diventa presidentessa americana, la prima donna presidente. E io sono sbiancato perché ho detto, devo chiudere tutto quello che ho in borsa. devo correre. E invece no, il titolo era il classico, insomma, gancio per farti leggere l'articolo. E cosa dice l'articolo? Prego.
Kamala Harris sì, diventerà il primo presidente donna, quindi è una cosa storica, ma per un breve periodo, una cosa temporanea e momentanea, perché la Costituzione americana prevede, non so quale articolo, ok, se c'è qualche film è successo, non so, il 25esimo emendamento, non mi ricordo, ok, comunque un emendamento dice che se il presidente è temporaneamente inabilitato a fare, come si dice, fare presidente, ok, ha le sue funzioni, il potere viene passato temporaneamente al vicepresidente. In questo caso il nostro zio Joe si deve fare una colonscopia, quindi gli faranno una anestesia totale, quindi sarà incosciente per qualche tempo, e in quel tempo anestesia locale i poteri saranno trasferiti a Kamala Harris. Prima presidente donna degli Stati Uniti, 2021 non ci smette mai di stupire quest'anno qui, quindi insomma vediamo un po'. Poi, tanto per mettere la ciliegina sulla torta, ti faccio venire altri 5 minuti. Questa cosa qui sarebbe dovuta succedere in teoria anche con Donaldino, Parrucchino, Trampino, Patacchino. Ma lui... secondo me perché aveva paura di dire no, il potere è il mio, me lo tengo io, che sennò gli già pensava che gli togliessero il potere, non glielo davano più, e secondo me c'aveva anche ragione aver paura. Doveva fare anche lui un intervento del genere, ok, in esame qualcosa, e avrebbe dovuto dare il potere a Pence, il suo vice ai tempi, e pur di non darglielo, e tipo ha fatto l'esame in super segreto e oltretutto non si è fatto fare l'anestesia. Ha sofferto come un cane, ma è rimasto presidente. Vabbè, quindi insomma, questa è un po' la situazione. Insomma, avremo per un attimo un assaggio di futuro in cui per un momento avremo un presidente donna. Che dai, effettivamente è una cosa abbastanza storica, ok, non è come averlo eletto e non è tutto quello che è, però insomma... un assaggino di rottura della resistenza, per dirla in termini borsistici.
Vero.
Lo vediamo. Confermo
per l'abbassamento
di trend. Chiaro, per l'America, perché fortunatamente in altre parti del mondo il mondo è arrivato al XXI secolo e questo problema è superato da un sacco di tempo, quindi insomma.
Gli inglesi con la Thatcher hanno iniziato presto, poi abbiamo i tedeschi con Angela Merkel per 16 anni, più insomma. I paesi nordici ce ne sono diversi, adesso non me li ricordo.
Sì, no, beh, ci sono tantissimi premier, lo stesso Nuova Zelanda, so che c'è la premier donna, poi insomma, premier, re, regine, è una cosa che insomma è da mo che esiste questa cosa, quindi insomma... Vediamo cosa succederà negli Stati Uniti, che purtroppo... si direbbe, in teoria si dovrebbe dire purtroppo per fortuna, qui me la dire ormai solo purtroppo, sono un punto di riferimento per quello che succede nel mondo.
E dopo questi 5 minuti torniamo ai nostri calcoli, ok? Allora.
Quindi, stavo pensando di trovare una battuta tra i 5 minuti e i calcoli 5 minuti, ho sottozitto, ho fatto bene.
Ho visto che cadeva la palla sotto rete, mi sono tuffato col... ho fatto i miei UR.
Allora, mi è venuto in mente una cosa invece, guarda. Vai. Visto che però non ho detto una battuta ignorante, però posso dire una cosa un pelo meno ignorante.
Vai.
No, adesso non esageriamo,
per carità.
Non ho il cervello a qubit. Mi è venuto in mente, abbiamo sparato la sonda nello spazio, abbiamo sparato il computer nello spazio, abbiamo sparato il computer a New York. Adesso mi viene da pensare che abbiamo un altro, possiamo cominciare a proporre un utilizzo che sia un po' più di aiuto alle persone, una cosa più concreta, ok? Non qualcosa di così trascendente, mettiamola così. E una delle applicazioni sarà per dove vivo che vi può venire in mente è collegare tutte le Tesla e tutti i semafori a un super computer quantistico nel centro della città. E tu hai risolto i problemi di traffico.
In che modo?
Il computer gestisce il flusso del traffico, canalizza le corsie in maniera dinamica sulla base del casino che c'è, in maniera anch'essa sempre autonoma, automatica, insomma si adatta un po' ai flussi del traffico sulla base anche coi semafori, con tutte le cose. E non so, in un futuro, magari adesso ho parlato di Tesla, però
cercando, sì, ho il concetto, capito,
di entrare un po' più nel dettaglio, un po' meno ad alto livello, e, che ne so, il trasporto pubblico automatizzato, ok, e viene dato in gestione, viene dato in pasto a questi computer quantistici. Questo adesso sto pensando al super computer quantistico in centro e mezzo alla città, ma insomma, no, sì, a server così, che gestiscono anche i trasporti pubblici e gestiscono loro, non so, la metropolitana, i tram, i futuri monotaxi che ci sono in giro a guida autonoma, che vengono utilizzati.
Questo supponiamo che un super computer tradizionale, super, non un computer domestico, cioè, un super, non sia in grado, è una supposizione che facciamo,
supposizione,
di gestire così tanti calcoli contemporaneamente. Cioè, c'è la questione di contemporaneità, no?
Contemporaneamente. Quindi, io sto pensando di fare questa cosa qui in una metropoli, va bene, come Roma. Ma secondo me Roma non regge comunque, neanche...
No, non ce la fa neanche quanti.
No. Però non so, sto pensando, un super computer, per quanto grande possa essere, non può gestire tutto in una grande metropoli. Parlo di, so, metropoli New York, Londra, Parigi, metropoli con 10 milioni di abitanti, cioè robe, ok, città che sono grandi come delle regioni intere. Aree metropolitane, Tokyo, su 35 milioni di abitanti.
Probabilmente, sai che cosa mi viene in mente? Prendo il tuo spunto, no?
Sì.
Forse
sì.
Una cosa che... Questa è fantascienza, me la butto lì in modo fantascientifico, però...
Assolutamente.
La logica quale sarebbe? Che il computer quantistico è bravo a fare una cosa, per ora. È bravo a fare dei calcoli complessi tutti insieme, no?
Sì.
Per dirla semplice. Se tu hai una logica di un controller, cioè un super computer che ha il problema davanti, no? E il problema lo demanda ai calcoli che fanno dei nuclei quantistici, no? Che fanno, devo risolvere la questione di contemporaneamente capire dove sono tutte le auto contemporaneamente, con tutti i semafori accesi e spenti, dove sono tutti i pedoni, dove è tutto, questa cosa qua, scendo la questione in processi quantistici, ok? Quindi ogni processo quantistico si risolve in niente. Il supercomputer, che ha un'interfaccia, una logica un po' più vicina a quello che è la nostra abitudine di programmazione, ci può aiutare a programmare questa cosa, cioè renderla fattibile nella realtà, okay? In qualche modo. Li vedo come processi quantistici in questo caso, però è figa come ipotesi, perché comunque una città è di una complessità inaudita, ma anche il meteo, per dire, pensa al meteo.
Beh sì, soprattutto in questi ultimi tempi di casini meteorologici e sciagure naturali di ogni genere, avere delle previsioni sempre più
precise
sarebbe sicuramente una svolta. E oltre alle previsioni, e qui mi accodo alla tua fantascienza, senza niente di nuovo, è una fantascienza abbastanza non troppo neanche fanta, e oltre alle previsioni la possibilità di capire come influire sul tempo.
Ok,
sta per arrivare il ciclone sul Golfo del Messico. Il computer dice: ok, se fate X, ok, se si fa X, il ciclone si evita, o il ciclone si devia, o il ciclone si tramuta, il ciclone si fa. c'era un film, ok, mi è venuto in mente sta cosa perché mi è venuto in mente sto film con Gerard Butler.
Oddio.
È uno dei film che piacciono a Scala di questi qui.
Greenland?
Aspetta. Oddio. Praticamente è lui che... Che lui ha costruito questa stazione spaziale e vediamo un po'.
Come ha costruito lui?
Insomma, ha progettato una stazione spaziale con sta stazione spaziale, sta rete di satelliti che ha scoperto un modo con questa rete di satelliti di modificare il tempo meteorologico per, insomma, sistemare i cambiamenti climatici ed evitare casini, riportare l'acqua nel deserto, no? Insomma, tutte queste cose. E poi il film, vabbè, succedono cose, e arrivano i terroristi, vogliono fare casino, di qua e di là. E... Però, insomma, questo non è tanto il film, che comunque a me non è dispiaciuto, insomma, così mi si è spento il cervello con l'oretta e mezzo, mi va anche bene. Il supercomputer per prevedere le previsioni, per prevedere il meteo e per potersi aiutare non a gestirlo, va bene, ma magari a dare quelle giuste, diciamo così, influenze che possono permettere in qualche modo di evitare catastrofi naturali, di magari risistemare quello che abbiamo rovinato e quello che stiamo rovinando. E non dico trovare la soluzione alla fame del mondo, trovare la soluzione al cambiamento climatico. Quelle lì sono soluzioni che può trovare solo l'uomo.
Sì.
Per un concetto più metafisico che logico, ok, poi faremo se vogliamo uno spin-off su questo, ma quantomeno dare delle istruzioni o trovare delle vie, trovare delle ipotesi per poter riuscire a colmare diverse lacune, diverse situazioni.
Può essere interessante come ipotesi, chiaramente cambierà la qualità e la quantità di dati che abbiamo bisogno di recuperare, perché magari te hai un supercomputer quantistico che in base alla diversa salinità del mare, temperatura del mare, di tutti i punti del mare, di tutti gli oceani contemporaneamente, vede cose in scala diversa da quelle che possiamo concepire noi, che ci sono inconcepibili in questo momento. Quindi magari capendo che le salinità del mare su 2 miliardi di punti stanno cambiando in un certo modo, produrrà nel breve periodo un effetto di qualche tipo. Quindi intervenire con piccole modifiche, con piccole cose, cioè a livello umano, alla portata degli umani, che possono impedire macroscopiche cose. Quindi
esatto,
è abbastanza figo come ipotesi. Quindi insomma possiamo dire che c'è un sacco di cose che potrebbero succedere. C'è un sacco di cose, sempre che abbiamo capito davvero come funziona il computer quantistico.
Ma vabbè, ma noi stiamo parlando del computer quantistico di proxy luminale.
Sì, ovviamente sì.
E quindi può funzionare come ci pare.
Esatto, servirà solo a fare dei soldi. Il nostro.
Allora, visto che la stai chiedendo così, ok, e ho tirato fuori un filmone.
Aiuto.
Ti voglio così, come ultima cosa, voglio farti questa domanda. Ok. Vai. Abbiamo parlato, no, di cose belle, di cose di qua, di cose dell'umanità, un gattino. Ma alla proxy luminare ti dico, ok, sei tipo Michael Bay e devi immaginare uno scenario in cui c'è il cattivo di turno che ruba un supercomputer quantistico. Ce l'ho con il supercomputer, computer quantistico.
Ok.
Per fare cosa? C'è un'applicazione, no, l'abbiamo sparato nello spazio per cercare di comprendere quello che l'uomo non capisce, risolviamo i problemi di città, risolviamo il meteo, la medicina, la finanza, ok, ci facciamo dei soldi, ma se vogliamo veramente un contesto applicativo proprio, no, malvagio, proprio di quelli terroristico, una brutta cosa.
Allora, un computer quantistico in grado di
voi non lo vedete, ma in questo momento c'ha tipo l'occhio da scrittore Scala
da setacciare tutte le informazioni online dei social, tutte le informazioni che vengono scritte dalle persone, tutti i messaggi, tutte queste informazioni qua, e comprendere come pilotare nella maniera più efficace interi popoli a odiare qualche altro popolo.
porca troia.
Piace.
Ok. Io pensavo una cosa più anni 90,
però... Tu pensavi Bad Boys?
Ah no, io pensavo un computer quantistico che si collega a, tipo, che ne so, alla rete energetica di una nazione e distrugge tutti gli impianti energetici per mandare una nazione in shutdown elettrico.
Cazzo, blackout. Invece io ho pensato qualcosa di possibile.
Tipo... Però la mia è molto anni 90, effettivamente, è troppo semplice.